Tutti chi vi parla è Claudio Simeoni, insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e della Federazione Pagana, naturalmente. E niente, siamo qui a parlare ancora un altro giovedì di paganesimo e di stregoneria. Allora, voi sapete che noi ormai siamo praticamente un'associazione religiosa che ha dei principi estremamente forti, che hanno anche delle attività sul territorio, cioè attività religiose, cioè non ci limitiamo semplicemente a parlare, ma abbiamo anche delle relazioni dirette con le persone, abbiamo anche una forte attività in internet attraverso la quale presentiamo il nostro pensiero. E adesso lascio la parola a Francesco, che ci racconterà qualcosina delle ultime iniziative che abbiamo fatto.
Tutti quanti ascoltatori sanno,
aspetta. Parla un po' più sotto.
Come tutti quanti gli ascoltatori sanno, appunto, noi avevamo annunciato che nel mese di agosto, ormai da 7 anni lo teniamo, avevamo organizzato sul solito piano di Asiago una piccola marcia pagana e un rituale della Devotio. Il rituale della Devotio è un rituale di invocazione di tutti quanti gli dei ed è il settimo anno che viene fatto, che quest'anno è stato realizzato. Il rituale è andato benissimo, come sempre nel rituale esistono persone nuove che si avvicinano, che vedono, che partecipano per la prima volta, perciò quest'anno è stato introdotto anche una piccola presentazione per chi completamente non ascoltava la radio, non ci seguiva su internet, mi è capitato lì per altri motivi a partecipare al rituale, e il rituale appunto si è svolto sempre con la solita modalità dell'invocazione delle divinità, ed è un rituale che è perfettamente riuscito. Per chi vuole, è già attivo dal lunedì scorso un sito con le foto, con non tutte, una parte delle foto del rituale, e si possono appunto trovare le foto sul sito www.federazionepagana.com/Asiago2003. E lì troverete circa 7-8 fotografie appunto del rituale. Perché abbiamo inserito così poche foto? Perché logicamente essendo un rituale religioso non ci interessava che fosse una festa o qualcosa di diverso, che avesse più pubblicità, avesse più spazio, ma ci interessava appunto anche ribadire alle persone che hanno il timore di praticare forme religiose diverse dal monoteismo che uno spazio esiste, che la possibilità c'è e che si può appunto praticare concretamente, non soltanto intellettualmente, anche un'attività religiosa che si faccia al paganesimo. Noi abbiamo deciso di pubblicare le foto per questo motivo, proprio perché moltissime persone sono ancora intimorite, sono preoccupate, sono spaventate, hanno dei timori, hanno delle remore, e perché appunto pensano di vivere in uno spazio in cui il paganesimo possa essere soltanto un fattore puramente intellettuale. Noi appunto vogliamo ribadire con la nostra pratica, con la nostra costanza, con la nostra presenza, che uno spazio religioso pagano può essere praticato. Il fatto che la Federazione Pagana compia questi riti, li organizzi, li porti avanti, serve anche per rafforzare tutti quei principi, quei valori, quei significati, tutto quel mondo anche giuridico in cui la libertà religiosa venga affermata e venga portata avanti e venga sostenuta. Noi sappiamo che viviamo in un periodo in cui il monoteismo vorrebbe imporre la sua monotonia, e noi diciamo che la monotonia del monoteismo non è vinta soltanto facendo che attacca il monoteismo, ma significa anche edificare ed elaborare, percepire, realizzare e vivere un qualcosa che è diverso. E quello che è diverso è il paganesimo. E torniamo a ripetere che il paganesimo non è fatto dalla decisione a una scuola, a un principio, a una teoria, a un libro sacro, ma è sempre realizzato, concretizzato dalla capacità esistenziale dei singoli di vivere. Perciò non pensate di essere pagani perché conoscete 100.000 divinità o 10.000 divinità o 100.000 nomi o 50.000 mitologia. Il paganesimo ha necessità anche di questo, ha bisogno anche di questo, ma non è indispensabile. Cioè nel paganesimo forse l'unica cosa che è indispensabile è la qualità individuale esistenziale. Non si è pagani perché si riceve un battesimo, una consacrazione, un'iniziazione. L'unica forma che si può essere pagani è quello di essere consci della propria dimensione religiosa, della propria vita, della propria esistenza. Quello che dopo si può aggiungere, quello che si può integrare, quello che si può trovare nel percorso è sempre bello, è fondamentale, però se non esiste la qualità individuale queste cose vengono sempre a mancare. E in questo senso la Devotio è stata fatta anche in maniera collettiva, in maniera diciamo corale, nel senso che la Devotio non è stata recitata da una sola persona, ma da tutte quante le persone che volevano partecipare. Delle persone, perché era la prima volta che partecipavano, non capivano bene, hanno preferito ad assistere. E questo qua non è un problema, cioè nel senso che queste persone che erano lì per la prima volta sono andate lì ad assistere, hanno guardato e hanno cercato di comprendere, e questo gli va fatto merito, cioè anche della volontà di comprendere una manifestazione religiosa a cui non erano abituati. Le persone che hanno scelto hanno invocato le varie divinità, la Devotio è appunto un'elencazione, ma non è un'elencazione arida, è un'elencazione per qualità, per essenza, per significato delle divinità, e tutte queste divinità sono chiamate, sono convocate, sono nominate, non tanto appunto per fare un decalogo, ma quanto perché rappresentano la sommatoria delle qualità che noi richiediamo nella vita.
Nella Devotio, è stata divisa in più parti. La prima parte, diciamo, che è fatto che fa generare le varie divinità, e le divinità prendono gli esseri umani per mano. Nella seconda parte è fatto che generando gli uomini fa prendere le divinità per mano, e in più c'è una parte, e ci sono altre due parti più secondarie di queste, ma altrettanto importanti, che è l'individuazione del male nel paganesimo politeista e l'individuazione degli oggetti in sé. Per cui la Devotio praticamente recita sì le divinità, ma non in quanto se stesse, ma in quanto relazione con gli esseri umani e con la nostra vita. Questo è importante. Cioè, in realtà l'uomo che fa la Devotio dice, l'individuo dice, io sto combattendo la mia battaglia e voi dei che avete forgiato in fondo la mia esistenza camminatemi a fianco. Questo è il senso.
Sì, appunto, anche da capire che appunto la Devotio non è una preghiera e non è neanche un'invocazione alla provvidenza degli dei, cioè, esatto. Nel senso, significa chiaramente nominare le divinità, non perché queste divinità vengono in soccorso o vengono a fare il miracolo o vengono a concederti la grazia, ma significa dire, io posso, come uomo che sono la sommatoria di molte energie, di molte forze, di molte divinità, con tutte queste divinità che cammino a fianco mi danno l'energia e io ho l'energia per compiere questo, cioè nel senso che quello che è fondamentale comprendere è che non si deve rassegnare, cioè non si deve confidare, non si deve vivere in un'attesa messianica di avere delle risposte o di avere dei miracoli, perché quello che è essenziale è dire, io questa forza di questa divinità ce l'ho anch'io, la utilizzo e nella mia vita la applico. Logicamente esistono delle divinità che ci sono più simili, che ci sono più compatibili. Certo, esistono degli archetipi e questi archetipi sono fondamentali, però ricordiamoci sempre che la persona non è una sola cosa, la persona come in tutta la vita ha delle modificazioni, ha delle mutazioni, delle trasformazioni anche alchemiche, e di conseguenza bisogna essere consci che esiste una continuità della propria esistenza, ma nella propria esistenza si possono essere varie cose in vari momenti, in varie circostanze. L'importante è che noi sappiamo riconoscere questa continuità e sappiamo riconoscere che in fondo nella vita l'esperienza è basilare. E l'elencare i dei è anche la capacità di elencare le varie qualità e le varie essenze che ci sono basilari nelle varie fasi della vita, perché queste divinità sono sempre presenti, però logicamente la vita in certi momenti ha delle necessità, ha delle funzioni, ha qualcosa che richiede una particolare applicazione, e queste divinità in quella particolare applicazione ti sono compagne, ma non offrono soluzioni, non ti portano il miracolo, non ti portano nessuna cosa, anche perché ricordiamo sempre che nel paganesimo le divinità si attivano per simpatia magnetica, cioè nel senso che se uno ha qualcosa che gli è simile a quella divinità si avvicina. E di conseguenza, se noi siamo pensati soltanto come pecore di un gregge, sicuramente nessuna divinità piace le pecore del gregge, a nessuna divinità piace avere uno spirito gregario. Di conseguenza, quello che è fondamentale è proprio che le persone siano capaci di accendere la loro esistenza. Anche perché una polemica che sto seguendo su internet ultimamente è proprio questo concetto monoteista della sottomissione. Perché ad esempio una polemica che sto partendo è qualcuno che dice che i pagani si sottomettevano perché creavano i collegi sacerdotali. In realtà, sì, no.
È pazzesco
questo. Sì, difatti sì. Io appunto contestavo da alcuni che dicevano che appunto il concetto della sottomissione a Dio e puramente del monoteismo, diciamo no, ma anche i pagani si sottomettono a Dio perché fanno i collegi sacerdotali. Questo veramente significa percepire il sacerdozio pagano come fosse il sacerdozio cristiano.
Durante, non mi ricordo quale imperatore, in un teatro si spezzò la balaustra e morirono alcune persone. Io avrei preso per il collo l'architetto. Sta di fatto che venne deciso di abbattere il tempio a Teatrica, cioè la divinità che proteggeva i teatri. Cioè non c'è nessuna sottomissione da parte dei pagani politeisti agli dei. È un camminare assieme. È chiaro che esiste la superstizione, a proposito della superstizione parleremo stasera e incominceremo, siccome devo fare il testo sulla superstizione, però non lo farò stasera, parleremo un po' delle varie superstizioni cristiane, no? Come si sottomettono le persone, ce n'è un'infinità, sì, c'ho un piccolo elenco, insomma sarà abbastanza divertente anche leggere alcune cosette. E niente, chiaramente c'era anche allora questo modo di essere, però apparteneva a rapporti secondari fra l'uomo e la società, cioè a quelli che erano, diciamo così, rapporti più bassi, chiamiamoli in questo modo, insomma, quelli che erano i rapporti fra l'uomo e la vita, mentre invece i rapporti religiosi non avevano nulla di sottomesso, anzi era proprio le divinità, la religione che portava libertà nella società, quando invece lo Stato civile era più legato a una gestione schiavistica della società. E le religioni portavano invece libertà, tutto al contrario del monoteismo.
Sì, infatti il monoteismo ha sempre questa caratteristica, che è sempre quella della sottomissione, o quella del ridurre le persone alla fedeltà o la sottomissione ad alcuni principi. E appunto anche col discorso della superstizione, i riti pagani non sono dati da superstizione, sono soltanto passaggi, come nella nostra esistenza esistono numerosi passaggi, cioè di passaggi di età, passaggi di stato, anche diciamo così, di modo di essere. E i rituali rappresentano questo significato. Logicamente, pensate appunto che per significare questo, che appartiene alla comunità, perché non siamo essere comunitari, esisteva appunto il discorso del rituale, ma il rituale è proprio una funzione in cui si riconoscono gli elementi essenziali della vita, della pratica, dell'agire. E non è un qualcosa in cui l'uomo viene battezzato come nel monoteismo ed entra nella missione religiosa. È un momento in cui manifesta al massimo la sua capacità religiosa. Manifesta quello che è riuscito a realizzare di se stesso. E questo appunto è un'altra distanza tra il paganesimo e il monoteismo. Cioè, che nei riti i monoteisti vedono sempre un qualcosa in cui si riconferma il gregge, in cui si riconferma l'essere sottomesso. Nel paganesimo i riti sono sempre qualcosa in cui le persone tirano fuori. Il fatto stesso dell'impio della devoto che noi realizziamo è anche questo, cioè le persone che sono capaci singolarmente di prendere coraggio e di eleggere un'elencazione, un invito alle divinità di manifestarsi. Questo significa che ognuno è capace di fare questo, ma si possono invocare divinità, si possono ottenere divinità che ti aiutino soltanto se la tua vita non è quella dell'essere sottomesso o non è la vita della pecora o del gregge. Di conseguenza le persone che sono capaci di invocare sono persone che hanno anche un potere sulle
divinità. Diciamocelo chiaro, Francesco, su quello che sta avvenendo in internet e che ormai da un paio d'anni stiamo scoprendo. C'era un grandissimo bluff organizzato e voluto apposta dai cattolici, che sapendo che prima o dopo il paganesimo sarebbe rinato, hanno costruito siti wicca, siti di stregheria, hanno costruito siti pseudopagani, rubacchiando un po' a destra e a sinistra, mascherandosi con dei nomi di comodo, si chiama nickname, no? Con dei nickname, mai usando la propria faccia, mai esponendosi. Ha un solo fine, e naturalmente hanno trovato qualche sciocco che li ha appoggiati, ha il solo fine di impedire la nascita del paganesimo. Ciò che noi stiamo scoprendo su internet è qualcosa di veramente aberrante, cioè in pratica le organizzazioni cattoliche hanno fatto credere che nascessero delle organizzazioni pagane per circuire le persone. È una cosa veramente allucinante, cioè non avevamo mai pensato a un livello così massiccio di intervento, sì, vero, no, Francesco?
Infatti, è quello che dice che l'audio è una cosa che tra l'altro più si va avanti e più si scopre, cioè più è manifesta, cioè nel senso che proprio diciamo che la nostra presenza continua. Un discorso su internet, è uno strumento. E noi dobbiamo essere consci che la comunicazione dell'idea avviene sempre tramite varie fasi e tramite vari mezzi. Di conseguenza non è che internet vada scartato, è una forma di comunicazione di Hermes, del messaggero degli dei, e le persone che vanno ad agire su internet, a intervenire su internet, devono avere delle qualità o portare qualcosa, ovvero qualcosa. Logicamente la paura di internet noi non ce l'abbiamo, la paura di internet ad esempio ce l'hanno i cattolici, perché sanno di poter essere mascherati. E questo qua lo dico perché, salto forse di palo in frasca, ma visto che ci siamo sull'argomento. Mercoledì 13 agosto, Vittorio Messori, che sapete bene chi è, parla del fatto che su internet appare un documento in cui si nega la validità dell'apparizione di Lourdes, e dice, lui era contento, dice, sembra essere ormai quasi spenta la guerra per Lourdes, ma dice così, anche a causa di Internet era rilanciato alla grande un argomento che poco meno di 100 anni fa sembrò inchiodare i devoti a una realtà amara, cioè della blef di Lourdes. E proprio, e lui dice chiaramente, poi dice che per quanto riguarda Internet, il rilancio di certi documenti è dovuto ad alcuni siti aggressivi. Cioè, aggressione significa soltanto quando io aggredisco una persona. Ma se io vado su Internet, faccio un sito, metto delle mie idee, non aggredisco nessuno. Però il buon Messori, trovandosi di fronte a che qualcuno è andato a scoprire un vecchio documento che parla di Lourdes proprio come menzogna, dice no, questi siti sono aggressivi. Perché? Perché lui diceva, tutti quanti ormai pensava di aver camuffato la cosa, di averla fatta accettare, no, Internet permette che documenti persi, nascosti, soppressi, possano circolare. E questo è un favore degli dèi, cioè gli dèi sono sempre a favore del molteplice, del numeroso e delle molteplici manifestazioni. Di conseguenza noi Internet non lo vediamo come un pericolo, lo vediamo solo come una capacità, dove chi ha capacità riesce ad affermare, farsi conoscere, portare delle idee. Chi è lì a pescare pesci, come il buon salvatore loro dei monoteisti, alla fine non ne trova più pesci e ne è fregato. E questo proprio per dire chiaramente che su Internet si sono accorti che Internet è uno degli strumenti, certo, strumenti che andavano in vigore 10 anni fa o 15 anni fa, potevano essere più consoni o esserci più simpatici, perché ad esempio, però se l'impegno politico, sociale e culturale viene a mancare, non è che si debba cancellare l'impegno politico, cioè si adegua ai nuovi mezzi. 20 anni fa la televisione forse non aveva il potere mediatico di imporre scelte politiche e culturali come adesso, di conseguenza non si può demonizzare la televisione, non si può demonizzare neanche Internet, se quello che ci regola non piace, uno deve avere la capacità di portarlo. Il fatto che Messori di critiche che qualcuno vada a demolire cose che davano già per consolidato significa che chiaramente alla loro base vedi, hanno la menzogna.
Vedi Francesco, io facendo rassegna stampa, no? Qualche volta non compro la Repubblica come farei normalmente, ma compro per esempio il Corriere della Sera. E sul Corriere della Sera del 18 agosto 2003 c'è un articolo in grande, credenti irrisi, il rischio è l'indifferenza. Allora, cosa è successo? Che praticamente sia Tettamanzi, Ruini e Wojtyla stesso, praticamente dice che i credenti cristiani stanno per essere irrisi. In realtà sono effettivamente i credenti cristiani ridicoli. Perché come è possibile, dopo tutte le scoperte che è stata fatta dalla scienza, cioè che ti ha dimostrato cos'è l'uomo, pensare ancora che un povero pazzo abbia creato il mondo e ritenerti identificazione con questo pazzo padrone del mondo? Cioè effettivamente è una cosa ridicola, ed è una cosa ridicola anche quello che abbiamo visto ultimamente, cioè nell'analisi dei Vangeli è qualcosa di aberrante, di ridicolo, cioè solo un individuo che è stato fregato, ma che è stato truffato nella propria vita, può ancora credere in una sottospecie di messaggio cristiano. E ve ne do anche una prova, cioè abbiamo per esempio il cosiddetto pseudofilosofo, non è un filosofo, studioso di filosofia, Cacciari, il quale dice la derisione non è una sconfitta, fa parte dell'essenza della Chiesa. Ora, chi Cacciari ormai abbia perso di vista quali sono i movimenti all'interno della società, con tutto il rispetto che io ho per Cacciari naturalmente, perché non è Messori, non è neanche l'idiota, il servo sciocco, però sicuramente ha perso di vista quelli che sono i movimenti nella società e quello che è la visione della società rispetto a quella che è l'ideologia cristiana. Cioè siamo effettivamente a scoprire nel cristianesimo la dabbenaggine e la stupidità, il cretinismo che ci sta alla base di questa religione, che in realtà non è altro che un modo per arraffare denaro a tutti i costi, cioè non ha un messaggio che sia utile agli uomini, ma è un arraffamento continuo e sistematico dei soldi. Bene, Cacciari stesso dice, sai, la derisione non è una sconfitta, fa parte dell'essenza della Chiesa, perché storicamente la Chiesa è stata derisa, ma qua non stiamo parlando di anticlericalismo, qui non stiamo dicendo la Chiesa è, qui stiamo dicendo che il pazzo di Nazareth è un povero cretino demente, e la gente gli dice si buona e gli mette i suoi figli in ginocchio, cioè distrugge i suoi figli per un povero deficiente mentecato. Qui stiamo parlando che i cattolici si mettono in ginocchio davanti alla figa della Madonna, purché sia vergine, ma cioè, provate, se fosse fatto senza quello che è la retorica del condizionamento educazionale, ma vi verrebbero a prendervi e mettervi in manicomio. Qui stiamo parlando del fatto che uno che si crede Dio padrone creatore dell'universo si occupa a fare i patteggiamenti con un deficiente come Abramo. Cioè, ma siamo a livello dell'imbecillità più pura, ma del cretinismo, dell'idiozia. Cioè, effettivamente un cristiano è nel ridicolo. Ma non è nel ridicolo perché la Chiesa cattolica viene derisa, ma perché la struttura stessa della Chiesa cattolica, cioè la religione, il loro Dio, il loro profeta, è qualcosa di talmente squallido, talmente abietto, talmente infame, che veramente soltanto dei deficienti possono costringere in ginocchio i loro figli al fine di danneggiare il sistema sociale. Cioè, veramente siamo allo squallore. Cioè, noi abbiamo per esempio un personaggio di cui Francesco ha una bellissima lettera, il cosiddetto Papa Buono, un cretino, cioè Giovanni Paolo XXIII era un deficiente cretino mentecato, ma non era solo un deficiente cretino mentecato perché era di un'ignoranza spaventosa, era anche un criminale. E adesso Francesco vi leggerà anche la lettera di questo criminale, perché bisogna essere criminale.
Vai, no, tenendo conto che le sue affermazioni che lui si occupa dei bambini, alla luce di questo documento, sembrano prendere un altro significato, perché, sai, si propinano sempre la frase di Giovanni XXIII, questo Papa buono, portate questo saluto, dite che è la carezza del Papa, a questo punto non ci dobbiamo pensare che quella carezza del Papa fosse qualcosa di particolare. Comunque, vedete perché anche i cattolici hanno con internet? Perché, ad esempio, questa notizia io non l'ho vista sui quotidiani italiani, non l'ho vista riportata. E questa è una notizia che ha pubblicato su internet il quotidiano Il Nuovo. 1962, leggiamo quello che riporta dal sito del Nuovo, cioè io non aggiungo commenti. 1962, il Vaticano e i Vescovi copriti gli abusi sessuali.
Documento. Cioè, sto Giovanni Paolo XXIII ha mandato un documento ai vescovi di tutto il mondo affinché coprissero tutti gli abusi sessuali. Cioè, questo Giovanni Paolo XXIII ha dato ordine a tutti i vescovi di coprire gli abusi sessuali nei confronti dei bambini. Ditemi se non può essere più figlio di puttana, pezzo di merda di così. Vai avanti.
1962, perciò non...
Data 1962.
Allora, scrive il quotidiano Il Nuovo su internet. Documento sciocco scoperto da un avvocato texano.
Parla dentro il microfono.
Documento sciocco scoperto da un avvocato texano e siglato da Papa Giovanni XXIII. In 69 pagine, l'ordine ai vescovi di tutto il mondo perché nascondessero le storie di violenza sessuale. Londra, 69 pagine, un documento che inchioda i vertici della Chiesa di Roma. Il documento che presentiamo è tradotto in inglese, ma l'osservatore che ha dato la notizia precisa che l'originale naturalmente è in latino, e che getta un'onta senza precedenti sul Vaticano. La rivelazione del quotidiano britannico The Observer è destinata a far esplodere una bufera inimmaginabile sull'istituzione più potente del mondo, un documento che risale al 1962 e che porta il sigillo di Papa Giovanni XXIII. Fu spedito a tutti i vescovi del mondo per istruirli a tenere ben nascosti i casi di violenza sessuale all'interno della Chiesa. Il testo, scritto in latino, si trova negli archivi segreti del Vaticano, massima segretezza. Era questo quello che la Chiesa di Roma chiedeva ai propri prelati in materia di abusi sessuali. Nulla doveva venire a galla, tutto andava nascosto nei minimi dettagli, con la minaccia di scomunica per coloro che non rispettavano l'imposizione.
Cioè, chi non copriva gli abusi sessuali fatti sui bambini veniva scomunicato. Chiaro? Cioè, ve lo ripeto ancora. Allora, chi non copriva gli abusi sessuali fatti sui bambini veniva scomunicato. Vi chiamate ancora cattolici? Vi sputo anche un occhio adesso. Avanti.
A scoprire il documento shock chiamato Crimine Solistaneos è stato Daniel Shea, avvocato texano impegnato in una serie di casi di abusi contro i minori perpetuati da preti cattolici. La Chiesa cattolica romana d'Inghilterra e Galles ne conferma la genuinità. In quelle 69 pagine, nero su bianco, c'è l'intenzione di mantenere il più stretto riservo sugli atti dei prelati che potrebbero danneggiare la Chiesa e dettagliate raccomandazioni su come difendere la segretezza. Le indicazioni devono essere diligentemente nascoste, ora aperte virgolette, devono essere diligentemente nascoste negli archivi segreti della Curia, sono strettamente confidenziali, si legge nel testo, né dovranno essere pubblicate o inserite in qualche commento, chiusi virgolette, questo è il documento originale della Chiesa. L'avvocato Shea commenta indignato, aperte virgolette, questi dettami sono arrivati a ogni vescovo del pianeta, è la prova che ci fosse una cospirazione internazionale da parte della Chiesa per insabbiare le vicende legate agli abusi sessuali, chiusi virgolette. Questo è un avvocato che afferma questo. A mettere alta carne sul fuoco ci pensa un altro avvocato, Richard Scorer, anche lui impegnato in casi di pedofilia messi in atto tra religiosi. Aperte virgolette, abbiamo sempre sospettato che la Chiesa Cattolica coprisse i casi di abusi sessuali e cercasse di far tacere le vittime. E cercassero, ripeto, lo dice l'avvocato, cercasse di far tacere le vittime. Questo documento lo prova, minacciare la scomunica a chiunque parli, mostra sino a dove le alte cariche del Vaticano erano pronte ad arrivare pur di evitare che le informazioni sugli abusi diventassero di pubblico dominio. Chiuse virgolette delle informazioni dell'avvocato. Certo, la vicenda rischia di diventare esplosiva. Da tempo la Chiesa Cattolica è nella bufera per lo scandalo dei preti pedofili. L'arcivescovo di Boston, cardinale Bernard Law, è stato costretto a dimettersi lo scorso anno dopo aver ammesso di aver coperto alcuni casi di pedofilia nella Curia. La notizia è sul sito del quotidiano Il Nuovo del 17 agosto del 2003 alle ore 11.55. Questa appunto è una notizia importante, diciamola fondamentale, cioè nel senso che per noi sono solo conferme, cose che...
Quello che noi avevamo visto per esempio nei comportamenti di Wojtyla a Vienna, quando si trattava di casi di pederastia e pedofilia del vescovo di Vienna, viene confermato come una linea generale che il Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, Paolo VI, Giovanni Paolo I, tutta sta gente ha mantenuto nei confronti dello stupro dei bambini. Perché la Chiesa Cattolica è solo un'organizzazione il cui fine è quello di stuprare i bambini negli oratori e basta.
Sì, ma ecco, voglio aggiungere appunto che questo documento era stato firmato da Giovanni XXIII, il Papa Buono, il Papa che poi ha dato alle pecore le discussioni del Vaticano II se la messa doveva essere in italiano o in latino, e le bravi pecore non si preoccupavano di quali documenti firmasse il Papa, si preoccupavano se il loro pastore doveva girare o no il culo o le spalle, come volete voi, si preoccupava se doveva dire le cavolate in latino o in italiano, e la gente a discutere discussioni teologiche, guerre e tutte cose del genere, e in realtà le persone cascavano in queste trappole, stavano lì a seguire il Concilio Vaticano II, si davano a occupare di cose idiote come la teologia cristiana, e benissimo, questo era quello che veniva dato in pasto, che veniva offerto, era la trappola, il boccone avvelenato a cui moltissimi ci sono cascati. Benissimo, questo Papa, il Papa Buono, Giovanni XXIII, firmava un documento in cui impediva che voi sapeste queste cose. E allora noi siamo, giustamente la Chiesa Cattolica lo vuole elevare a beato, perché effettivamente ha contribuito,
bambini, devo farlo santo adesso,
ha contribuito a portare avanti l'insegnamento pedofilo di Gesù Cristo.
Padre Pio truffava la gente e lo hanno fatto santo, la macellaia dell'India Teresa di Calcutta ammazzava la gente nei suoi matatoi e la faranno santa. Vuoi che non facciano santo Giovanni XXIII, che ha coperto lo stupro sistematico dei bambini? Mi sembra allucinante, cioè fuori da ogni regola, insomma. Sì. Violenza su minori arrestato friulano, dal Gazzettino del 14 agosto 2003. Claudio Libante, 51 anni di Udine, è stato arrestato dalla polizia in quanto deve scontare una pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione per reati di violenza sessuale sui minori. L'uomo frequentava la parrocchia udinese di via Riccardo Di Giusto. Tenetevi anche questo, poi mandate i vostri figli agli oratori.
Sì, ecco, io voglio aggiungere una cosa appunto, che alcune notizie che si vengono fuori anche grazie a internet. e si parlava appunto di Lourdes. E allora pensate che nel 1906 ci fu un autore che pubblicò un libro che si chiamava Lourdes e i suoi tenutari, con chiaro riferimento alle case di tolleranza. E c'è una piccola notizia che voglio riportare, che riporta anche Messori, che è interessante. E dice: nel 28 dicembre del 1857, dunque solo 45 giorni prima dell'inizio delle apparizioni a Bernadette, il magistrato metteva seriamente sull'avviso il collega, dicendosi informato che si stanno preparando a Lourdes delle manifestazioni simulanti di un carattere soprannaturale e miracoloso. Dottur, che era appunto il magistrato, dice: dunque, era invitato a vigilare e a riferire subito al superiore che gli scriveva, anche perché, oltre al motivo religioso, vi è probabilmente alla base delle prossime simulazioni un movente politico. Questo è un documento che lui contesta, dice che non è autentico, che è falso, che non è interpretabile, che non è vero. Logicamente, quando si tratta di demolire documenti che inchiodano le falsificazioni motoristiche, sono sempre bravi. Però questo è un documento che era apparso 45 giorni prima delle apparizioni di Lourdes, in cui appunto il magistrato diceva che aveva informazioni in merito e che invitava il suo collega del posto a stare molto attento in questo senso. Logicamente poi, quando gli interessi della simulazione partono, d'altronde la simulazione da parte del monoteismo è sempre stata chiara, perché fin dalla concezione dell'un Dio creatore sono sempre stati bravi nell'inventare menzogne, di inventarsi scuse, scusanti, trucchi e tutto quanto gli potesse servire pur di giustificare la loro imposizione e il loro annientamento dell'esistenza degli altri. Allora si va a contestare questo documento, ma esisteva un magistrato che era conscio che i cattolici stavano preparando una simulazione. E pensate che questa simulazione va avanti da oltre 100 anni e ci sono persone che ancora credono in questo. Logicamente, per loro, chi tocca questi principi, questi mostri sacri, questi miti fondatori, diventa pericoloso e loro devono farlo tacere. E questo documento è riapparso, perché questo documento, che è del 1857, è stato pubblicato nel 1906 e da allora non se ne sa più niente. Per fortuna che esiste internet e che qualcuno aggressivo, perché i peccatori siano aggressivi, ha preso questo documento e l'ha messo su internet. Allora, rendetevi conto perché loro sono contrari alla circolazione delle idee, delle persone, delle culture. Perché sono contrari che internet sia libero. No, devono sempre creare le situazioni in cui devono vigilare e limitare la circolazione della cultura. E questo proprio perché devono sempre giustificare il fatto che loro sono dei menzogneri, e qualsiasi cosa che una persona dica è sempre la demolizione, perché se voi rifiutate il ruolo della pecora, dei componenti del gregge, voi siete sempre un pericolo per loro, proprio perché non è che voi andate contro loro, ma il fatto che voi riaffermate la vostra esistenza, la vostra indipendenza, la vostra capacità, il vostro pensiero, è sempre essere irriverenti e offensivi, allora, verso i monoteisti.
Com'è che possiamo ovviare tutto questo? Possiamo ovviare tutto questo cominciando a prenderci nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita. Possiamo ovviare tutto questo, per quel che ci riguarda noi, costruendo il paganesimo politeista, cioè quella religione che ha principi sociali che siano lineari, che siano compatibili, che siano assonanti con i principi della nostra Costituzione e non in antitesi ai principi civili e costituzionali, come sono in antitesi i principi cristiani. Riuscire a capire cosa significa il male, cosa significa la distruzione dell'uomo, cosa significa il costruire inganno, il costruire truffa, il manipolare quello che sono i sentimenti delle persone, riuscire a capire come questo avviene nel sistema sociale, è fondamentale per riuscire a capire cosa noi non vogliamo, cosa va censurato. E quello che noi non vogliamo non è che noi non lo vogliamo perché noi vogliamo imporre delle cose, ma è ciò che non vuole il dettato costituzionale, ciò che non vuole la legge civile. E perché questo, alla fin fine, la vera questione, il vero nocciolo: al di fuori del dettato costituzionale, fuori dalla legge civile, ci sono i cattolici con i loro principi. Questo non significa che i cattolici non abbiano il diritto a manifestare la loro fede. Ciò che i cattolici non hanno diritto è imporre i loro principi di morte, i loro valori di distruzione dell'uomo all'intero sistema sociale. E abbiamo visto una di queste battaglie fatta apposta in funzione della Costituzione europea, dove il cattolicesimo vuol mettere alla base della Costituzione europea i campi di sterminio. Questo significa mettere il cristianesimo nel preambolo, significa chiedere un avallo a tutti i campi di sterminio e di morte con cui il cristianesimo ha massacrato l'intera società umana da 1600 anni a questa parte. Cioè, questo è veramente atroce. Cioè, la battaglia sul fatto di citare il cristianesimo o non citare il cristianesimo nella Costituzione europea non è una battaglia secondaria che tanto cosa vuoi che sia, si tratta di sapere quali sono i valori alla base della Costituzione. Tutti i principi all'interno della Costituzione europea sono principi che noi ritroviamo nelle varie Costituzioni occidentali e che sono i principi di libertà dei cittadini. Mettere nel preambolo il discorso sul cristianesimo significa, significa praticamente distruggere quelli che sono i principi dei cittadini, i principi costituzionali su cui i cittadini costruiscono le relazioni, per mettere alla base il diritto di qualcuno di costruire campi di sterminio come ha sempre fatto in 1600 anni a questa parte il cristianesimo. Questa è in realtà la battaglia che sta avvenendo. E ciò che noi riscontriamo in questo momento è che dal punto di vista della società c'è un allontanamento da quelle che sono i valori di morte, di distruzione dell'uomo, del cristianesimo da parte dei cittadini. Dall'altra parte invece c'è un irrigidimento delle istituzioni che sperano di avere i voti dei cattolici e stanno facendo delle porcate veramente immane. Non c'è problema, a queste porcate si rimedierà, non è una cosa traumatica, una cosa da mettersi le mani nei capelli, bisogna tenerle presente, questo sì, ma non sono drammatiche, però dobbiamo esserne consapevoli che da un lato abbiamo i cittadini, abbiamo le persone che si allontanano dai principi di morte e di distruzione dell'uomo portati dal cristianesimo, e dall'altra parte abbiamo dei vertici politici, e dico tutti i vertici politici, ve l'ho detto anche Cacciari prima, cioè anche Cacciari ha un'educazione cattolica, è un cattolico in fondo, non è niente di diverso che un cattolico, sono tutti portati a riuscire ad avere questa banda di voti che immaginano che i cattolici abbiano. Non siamo più negli anni 50, purtroppo per loro, mi spiace per loro, abbiamo invece possibilità che una grossa fetta di popolazione diventa disaffezionata al voto politico, cioè si allontani da tutti i partiti proprio perché nessun partito o nessun rappresentante politico è in grado di rappresentare le loro istanze, per cui ci può essere un allontanamento, una divaricazione fra popolazione e rappresentanza politica, ma i politici sono solo degli illusi se pensano di avere i voti dei cattolici.
Sì, anche perché non hanno quel peso, che no, cioè, dal punto di vista proprio concreto, proprio del peso dei voti, non hanno quel peso, sono forse un po' meglio organizzati, ma in realtà poi non pesano niente. Anche perché il problema è questo qua, questo appello che viene fatto a inserire il cristianesimo nella Costituzione UE è pericoloso, perché il Pulcinella di Roma dice che questo inserimento deve tradursi in una rinnovata concordia di valori. Ma cosa significa una rinnovata concordia di valori? Cioè, il monoteismo è soltanto violenza, è soltanto imposizione, e vogliamo che questi siano i nostri valori. Cioè, questa è una dichiarazione veramente grave. E cosa ti risponde subito un politico? Evitiamo di fare i nomi dei politici perché tutti i politici sono uguali, dice fa. Non si può lasciare cadere nel vuoto l'appello papale. Immediatamente questa è la risposta della classe politica italiana, per fortuna quella europea è un attimino più saggia su queste cose. Però questo si dimostra chiaramente che il loro scopo non è solo uno scopo di potere politico immediato, è molto più profondo e molto più pericoloso, perché si vuole veramente andare a fare saltare tutte gli ultimi secoli di lotta contro il monoteismo in cui si sono conquistati i diritti di libertà. Perché ricordiamo cosa significa la frase che dice il Pulcinella di Roma, ma deve tradursi in una rinnovata concordia di valori, cioè nel senso che loro sono i valori.
Loro vogliono continuare a stuprare bambini impunitamente, Cioè, certo. Loro ritengono che stuprare bambini sia un valore cattolico da mantenere.
E che tutti lo devono riconoscere.
E questo... che tutti lo devono riconoscere, siamo fuori di testa.
E che nessuno lo può contestare, perché fa parte di questo... Cioè, bisogna essere d'accordo su tutti questi valori. Ricordate che far passare un principio monoteista non è un principio secondario, marginale, su cui si può trascurare. No, perché ogni principio del monoteismo, dal primo all'ultimo, è sempre la riaffermazione, la continuazione, il rinnovarsi della violenza, dell'imposizione, della sopraffazione. Perciò anche una minima citazione a un riferimento al Dio o al Gesù Cristo criminale della Bibbia è sempre un ricordarsi che l'unica via di reazione è l'imposizione della violenza. E con questo proprio si voglia fare, con l'invito a inserire il cristianesimo nella questione UE. Ma che i tempi stiano cambiando e che ci siano dei segnali in questo senso, e anche perché, cito appunto da un articolo che ho scritto appunto in contemporanea a questo appello del Papa, che alcuni personaggi, anche discutibili, però che hanno dato un loro contributo notevole, come Arturo Reghini, ad esempio, alla lotta contro la imposizione religiosa in Italia. Arturo Reghini è criticabile per molte sue scelte, per molte sue idee, per molti modi di fare, però fu uno dei primi a portare e a parlare pubblicamente di paganesimo. Certo, la visione pagana che lui aveva su alcune cose non coincide con la nostra, però era una persona che comprendeva che se, finché non si recuperava l'antico, finché non si recuperavano i principi del cittadino romano, non si aveva la possibilità di cambiare l'Italia. E benissimo, questo personaggio che è stato cancellato, che è sparito, che non esiste, all'improvviso gli viene dedicata quasi mezza pagina sul Corriere della Sera, sulla pagina culturale. E tra l'altro viene ricordato che questo si rifaceva alla tradizione pitagorica e che questo parlava di paganesimo. Lo accostava ad altre cose, lo sommava ad altre cose, però era un uomo che gli va riconosciuto, che afferma l'importanza della visione religiosa. Certo, le definizioni che lui dava di paganesimo non collidono con le nostre, cioè nel senso che non vanno molto d'accordo, però è stata una persona che ha avuto una notevole intelligenza e che ha capito che se noi vogliamo recuperare la funzione del cittadino, dello Stato, della persona che era libera, l'unica possibilità era avere una dimensione religiosa contraria ed opposta al monoteismo. E questo è il fatto che un personaggio del genere, così scomodo, venga citato, venga nominato, venga portato avanti e che appunto si affermi anche nella cultura ufficiale, è indice che in alcuni aspetti c'è il bisogno di recuperare o di riscoprire o di tirare fuori tutti quegli elementi che ci permettono di distanziarsi e di lottare contro il monoteismo. Perché un Arturo Reghini viene citato adesso? Perché sicuramente bisogna far capire che esiste una continuità nella storia d'Italia in cui persone si sono impegnate e che la realizzazione della nostra libertà, della nostra storia, è stata soltanto la capacità di combattere il monoteismo. Certo, quando non avremo risolto il problema di combattere il monoteismo, altre cose si possono fare, però purtroppo il monoteismo non ci sono soluzioni, non ci sono alternative, proprio perché il monoteismo rappresenta sempre un problema, rappresenta sempre una violenza, rappresenta sempre un'imposizione, ma da sempre questo il monoteismo lo fa, cioè nel senso che io ho visto in questo senso un articolo che ha a che fare ad esempio con l'attività sportiva. Pensate che si arrivò ad esempio nei bassi fondi della Palestina a delle rivolte ebraiche perché c'era il discorso del corpo nudo, cioè nel senso, questo è un piccolo articolo che parla appunto dell'impatto che ebbe il gusto del corpo, dell'attività fisica sugli antichi ebrei. E ora se Claudio non...
Fai tranquillo, vai.
E ora dice: palestra di lotta per la lotta del pugilato, una corte per il lancio del disco e poi attrezzature per il salto e vasche per i bagni caldi. Il ginnasio ideato dal sommo sacerdote Giasone non aveva niente da invidiare alle più celebri strutture della Grecia e dell'Asia Minore. L'edificio appena ultimato era proprio al centro della città, vicino al tempio, e serviva già come ritrovo dei bei nomi locali. Il ceto dirigente di Gerusalemme aveva voluto dimostrare al governo Selucide la propria capacità di adattarsi ai tempi moderni. Gli esercizi ginnici erano infatti uno dei simboli più importanti della moda culturale dell'ellenismo e partecipare ai cimenti atletici aumentava il prestigio sociale e procurava fama. Non erano poi pochi persino i sacerdoti che preferivano la ginnastica ai propri doveri spirituali. era il 170 avanti Cristo e la terra di Israele era entrata come il resto del Mediterraneo orientale nella grande coinè greca, che prometteva progressi economici, una civiltà più elevata e cosmopolita. Ma non tutti erano contenti. I nuovi costumi stridevano troppo con le antiche usanze e con la religione sobria dei padri. Come se non bastasse, i greci consideravano naturale esercitarsi nella atletica completamente nudi, col corpo reso lucido dall'olio. Per i tradizionisti di Israele, gli ebrei, si trattava di una situazione sacrilega. L'enfasi posta sulle doti fisiche sembrava infatti loro uno svilimento della trascendenza divina, una fuga edonistica dal culto e dal timore per il Dio di Israele. Non di rado, poi, le gare atletiche erano legate a pratiche idolatriche, alla venerazione per le divinità pagane o eroi divinizzati come Ercole. Gareggiare nudi comportava, del resto, per gli atleti di fede giudaica un costruttivo problema, poiché in tal modo mostravano in pubblico la loro circoncisione, che i greci ritenevano una mutilazione ripugnante. Sebbene infatti approvassero la nudità, i greci e poi anche i romani trovavano sconveniente mostrare il glande, al punto che alcuni erano soliti infibularsi durante le gare per evitare di mostrare questa parte del corpo. È facile comprendere come gli ebrei, intenzionati a dar prova delle proprie abilità atletiche, attirassero su di sé scherno e riprovazione. Per evitare il dileggio, non pochi ricorrevano un'operazione chirurgica che ricostruiva la pelle asportata dopo la nascita. E pensate, appunto, che questa era considerato episparmo, cioè questa operazione, contro cui si scagliava il libro dei Maccabei, e anche l'apostolo Paolo ricorda con disapprovazione nella prima lettera ai Corinti. Lo scandalo di linaggio costituito nel cuore della città santa divenne poco a poco un caso politico. Se i più si accontentavano di mugugnare, in privato alcuni cominciarono a levare la voce al pubblico. Ormai era nell'aria e si arrivò anche alla rivolta. Cioè, rendetevi conto cosa significa. Non viene sconvolta la loro religione, non viene sconvolto il loro pensiero. Si dà alle persone la capacità di curare il loro corpo.
Di poter scegliere.
Di fare. Non c'è più la capacità che alcuno prega di più se non ti devoto, ma uno deve avere cura al proprio corpo, deve rafforzarsi. E questo qua viene visto come un oltraggio alla divinità.
Sì, ma è ciò che faranno i cristiani quando arriveranno a Roma, no? Cioè, il Dio creatore può crearti sano o ti può creare malato, deve mandarti le malattie, deve fare di te tutto quello che lui vuole. Pertanto, se tu curi il corpo, curi l'aspetto, curi la tua salute, usi la medicina per guarirti dalle malattie, in realtà è come se tu interferissi nell'attività del Dio padrone. Sì. Quando i cristiani arrivarono a Roma, distrussero la medicina, distrussero le terme, distrussero i luoghi pubblici, proprio per creare la miseria, sia culturale, sia morale, sia fisica, sia nel costruire l'incapacità degli uomini di affrontare la vita. Per questo l'ebraismo è lo stesso, cioè dall'ebraismo viene questo. Bisogna ridurre le persone in miseria al punto tale che da poterle gestire, da poterle fare ciò che vuoi. Ma se vuoi, Francesco, a integro del tuo, io c'ho qui da Cortina d'Ampezzo un tale Sartori, che non so chi sia, dal Gazzettino del 17 agosto 2003, che dice Giovanni Sartori punta chi è?
È un politologo.
Punta l'indice contro il Vaticano, responsabile dell'espansione demografica che sta facendo scoppiare il mondo. La Chiesa Cattolica ha detto ieri pomeriggio, durante gli incontri letterali al Pala Volkswagen di Cortina, controlla voti strategici nelle Nazioni Unite e sarebbe pure riuscita a convincere Bush a non dare più un soldo alle associazioni americane che si occupa di educazione sessuale e quindi di contraccezione. Ricordiamo che la popolazione in America Latina è letteralmente scoppiata negli ultimi 40-50 anni, ricordiamo i fallimenti dell'Argentina, ricordiamo cosa stava succedendo in Brasile, ricordiamo cosa è successo in Perù, cosa è successo in Cile, cosa è successo in Nicaragua, cosa è successo in tutta l'America Latina e cosa sta succedendo in Africa in maniera veramente aberrante, dove i cattolici hanno il controllo. Cioè, devono effettivamente costruire la miseria dell'uomo, la sottomissione, la distruzione morale, la distruzione della conoscenza, proprio per poter avere il bestiame da gestire.
D'altronde quello di creare la sofferenza o di creare il disagio o di creare l'infelicità è la loro caratteristica. Soltanto creando situazioni di povertà e di squallore possono sempre utilizzarle per poi esercitarsi nel loro dominio sul mondo. Proprio perché il loro dominio sul mondo non viene sempre da una voglia di potere individuale viene sempre dall'inseguimento criminale di Gesù Cristo, perché ricordiamoci sempre che il primo che insegna ai monoteisti che soltanto tramite la miseria, la povertà, tramite la sofferenza si può dominare il mondo, la sofferenza che può essere fisica o psichica, perché ricordiamo che poi il monoteismo entra anche nella psiche, entra anche nella psicologia, entra anche nell'inconscio dell'uomo e lo sconvolge, è sempre Gesù Cristo, perché ricordatevi il suo insegnamento che diceva che anche il pensare una cosa costituiva fare peccato, e ricordate su questo concetto cosa sono riusciti a elaborare e cosa continuano a elaborare, perché l'unico scopo del monoteismo e dell'insegnamento criminale di Gesù Cristo è quello di creare la sofferenza, proprio perché si deve creare un gregge che sia il più possibile fedele. Abbiamo letto prima questo fatto dell'attività fisica a Gerusalemme, ma perché l'attività fisica del singolo deve essere offensiva per Dio? Perché logicamente una persona che deve comprendere tramite l'attività fisica, che deve sviluppare al massimo le proprie capacità, che deve avere la forza, che se lui non ha cura di se stesso non ottiene successi nello sport, gli dà un significato profondo, cioè dice soltanto l'individuo ha la possibilità di realizzarsi. Allora il monoteismo entra in discussione, perché loro dicono: avrai salvezza se sarai rassegnato, se sarai sottomesso, se rinuncerai a qualsiasi cosa, a ogni tuo potere, a ogni tua capacità.
E sì. A proposito di questo, comunque continuando proprio questo discorso, io ho qui sotto mano un articolo abbastanza lungo di Pietro Citati, dalla Repubblica del 12 agosto, non ve lo leggo tutto chiaramente, l'articolo praticamente parla delle piccole chiese costruite dai vichinghi, però è interessante vedere come i vichinghi agivano e come agivano i cristiani. Quando io vi dico che i cristiani comperavano le conversioni, perché quello o le imponevano con la forza e con la violenza, beh, ve ne leggo soltanto 10 righe, tanto perché vi facciate un'idea. Erano navigatori, parlando dei vichinghi, pirati, guerrieri, mercanti crudeli abilissimi, ma possedevano un dono che gli uomini di guerra posseggono di rado: conoscere gli altri, mandare a memoria le vicende storiche di tutti i popoli, adottare i costumi delle genti sottoposte, assimilarsi e assimilare, trasformarsi e trasformare, così che diventavano presto franchi come i franchi, arabi come gli arabi, anglosassoni come gli anglosassoni. Non è che imponevano la loro religione, animali e draghi come gli animali e i draghi rappresentati nelle loro chiese. Sebbene custodissero un pantheon religioso complesso, i vichinghi non avevano preclusione verso le altre fedi, e la loro tolleranza indignava probabilmente cristiani e musulmani. Quando commerciavano con i cristiani, accettavano di ricevere la prima signatio, un battesimo elementare condizionato senza il quale i mercanti italiani o bizantini rifiutavano di fare affari con loro. Beh, a questo punto li aggredivano, ovviamente. Accettavano questo tipo di battesimo pur di fare gli affari. Quando re Olaf II di Norvegia impose a un vichingo di abbracciare la fede cristiana, questi rispose: se devo credere in un Dio, credere nel Cristo bianco non sarà peggio che credere in un altro. Credeva lui, aggiungo io. Così nel IX e X secolo cominciarono le conversioni alla religione che stava conquistando con dolcezza e la violenza l'Europa. Nel 912 Rollone venne battezzato in Norvegia. Nel 997 re Olaf I Tryggvason di Norvegia costruì una chiesa a Trondheim. Nel 1000 il cristianesimo divenne la religione ufficiale della Norvegia. Dopo il 1014 re Olaf II il Santo, uno dei grandi assassini che la storia e la Chiesa hanno in comune, accordo celebrato, impose con la forza la nuova religione al suo popolo. L'evangelizzazione fu rapida, i missionari cominciarono a viaggiare lontano. Cioè, solo comperando le persone un cattolico può diffondere la sua religione, perché la sua religione non ha nessuna sostanza se non il terrore del condizionamento educazionale con cui viene imposta ai bambini. E da qui è estremamente logica la direttiva di Giovanni XXIII di coprire gli stupri dei bambini.
D'altronde rientra un dogma di fede, rientra nella base di ogni monoteismo, soprattutto nel cattolicesimo. D'altronde Gesù Cristo era pedofilo e d'altronde se il loro fondatore era così, se la loro fede passa sempre tramite l'imposizione e la violenza, non si può rinunciare alla propria fede, altrimenti sei un'altra cosa. E perciò la fedeltà alla loro religione passa tramite la copertura di questo. Poi nei momenti in cui diventa più critico, in cui comincia a diventare a costare, come negli Stati Uniti, cercano di trovare delle vie di scampo, utilizzeranno persone più presentabili, più abusare i mass media, però in realtà quello che non viene rimosso, quello che viene mantenuto, è il loro Gesù Cristo pedofilo.
E sono le condizioni attraverso le quali loro potranno continuamente stuprare bambini. Perché ricordatevi che nella Chiesa Cattolica non esiste il termine giustizia, in quanto la Chiesa Cattolica non processerà mai il suo Dio assassino per aver macellato l'umanità. Per cui non esiste nella Chiesa Cattolica il termine giustizia, esiste solo il termine sottomissione. È questo che noi pagani dobbiamo indicare come ciò che deve essere censurato. Perché quando si distrugge la capacità psichica delle persone, l'uomo non è creato di immagine e somiglianza a un Dio pazzo. Questa distruzione della capacità psichica delle singole persone si riversa nel sistema sociale e va a danneggiare il sistema sociale. E guarda caso è in antitesi al nostro dettato costituzionale. Per cui è qualcosa che è eversivo, è sovversivo nei confronti della nostra Costituzione. Il cristianesimo è eversione rispetto alla nostra Costituzione. Questo è un dato di fatto.
Sì, ma vogliamo dare una distanza di quale può essere la percezione nelle capacità delle persone. C'è una buona iniziativa che ha fatto il Corriere della Sera, che fino al primo di settembre pubblicherà a puntate il nuovo romanzo di Erika Jong, che è appunto Il salto di Saffo. Erika Jong è una femminista americana, si è occupata in passato anche di storia delle streghe e ha una versione per tutto il monoteismo. Ha detto anche recentemente che la sua paura è il fondamentalismo cristiano negli Stati Uniti, perché sta facendo dei danni enormi. Erika Jong appunto ha detto anche che la Bibbia è la prima falsificazione e i monoteisti sono molto bravi nel falsificare qualsiasi cosa. E allora appunto io vi invito anche ad andarvi a leggere questo romanzo, logicamente è un romanzo, perciò ha delle cose che possono essere più belle e cose meno belle. Ma io voglio prendere uno spunto da uno di questi capitoli del romanzo Il salto di Saffo di Erika Jong, in cui dice: il grande Alceo disse, prendi la mia lira, colpo di scena, al simposio nasce una stella. E Erika Jong mette nel racconto di Saffo, dice Saffo: dopo aver cominciato a cantare, scoprì con gran mia grande sorpresa di aver del tutto dimenticato la paura. Cioè, vedete com'è questa cosa? Nel monoteismo la paura per il Dio, la sottomissione, quello che crea timore è sempre presente. Si pone sempre il problema di essere dei pappagalli di quello che il profeta dice o quello che il Dio dice. E già nel raccontare in un romanzo, Erika Jong dice, fa dire a Saffo: quando cominciai a parlare, scoprì che le mie paure sparirono. Cioè, quando qualcuno comincia a fare emergere dal proprio profondo, dal proprio inconscio, o dal proprio animo, o dal proprio cuore, delle parole, quando si rende conto che riesce a comunicare un qualcosa, la paura sparisce. E rendetevi conto che questa è un'immagine appunto semplice, dice Saffo: dopo aver cominciato a cantare, scoprì con una mia grande sorpresa di aver del tutto dimenticato la paura. Provate a pensare quanto c'è di più profondo, di significativo in questo romanzo che si richiama con nostalgia a un'antica Grecia rispetto a tutto l'insegnamento criminale della Bibbia. Perciò io vi faccio un invito: comprate il Corriere della Sera fino al 1 settembre e vi leggete a puntate, oltre che il quotidiano, vi leggete anche Erika Jong col suo libro romanzo Il salto di Saffo, e quando uscirà il 3 settembre nelle librerie Il salto di Saffo, andatelo a leggere. E se dovete far leggere qualcosa nell'educazione dei vostri figli, non datevi i libri del catechismo, non mandate il catechismo, datevi piuttosto un romanzo come questo, in cui ci possono essere sì storie più o meno belle, però che insegna sempre la capacità della persona, perché provate a pensare, il grande Alceo dice prendi la mia lira e canta, quando mai in un personaggio della Bibbia dice ti do uno strumento con cui tu ti possa realizzare la tua capacità? Cioè, voi dovete scoprire che una persona che manifesta un animo non monoteista dà sempre dei significati profondi ed essenziali. Non pensate che le grandi parole siano le parabole criminali di Gesù Cristo.
Francesco, io qui ho un libretto epigrammi votivi e sepolcrali, che hai sicuramente anche tu, sì, perché tanto abbiamo un fornitore di libri in comune, per cui E io ho gli epigrammi fatti anticamente. Quello che vi leggerò adesso è l'epigramma fatta da Tolomeo Epuratore, Tolomeo Eupatore, figlio di Tolomeo Filometore, morto circa 18 anni verso il 150 avanti Cristo. Attenzione, vi leggo un epigramma su una tomba fatto per un ragazzo morto a 18 anni. E ascoltate questo epigramma e dopo ditemi un po' se non vi ricorda qualcosa. Immenso il dolore del padre per te, immenso quello della madre, Tolomeo, che si strappò le sue trecce fiorenti, molto pianse il tuaio, che sovra la testa con le bellicose mani oscura cenere fitta versava. Il grande Egitto, le sue chiome divelse e gemette l'ampia casa d'Europa. Dal dolore disfatta, Selene stessa abbandonò gli astri e le vie del cielo. Sei morto per la peste che in tutto il paese infuriava, prima di stringere nella tua mano giovanile lo scettro dei padri. Ma non ti accolse dalla notte la notte. Signori come te non l'Ade trascina, ma Zeus guida all'Olimpo. Questo è un epigramma fatto per un ragazzo morto. Ditemi voi, insomma, a che livello di poesia era arrivata.
Sì, insomma, infatti,
fatto me... dalla madre e dal padre del ragazzo.
Sì, poi c'è qualche buffone che viene a dire, tipo un Benigni, che prima del cristianesimo non c'era sentimento verso le persone. Cioè, abbiamo anche questo, cioè, nel senso, questi sono... Io consiglio di recuperare questo testo che tra l'altro...
Filodemo. Qui giace la morbida spoglia d'amabile femmina, qui giace fiore dei salmacidi, devoti a Sabazio, Trigonio, cui dilettarono i recessi di Cibele e i loro strepiti e il garrulo clamore giocondo. Lei amò la grande madre, lei che più dell'altre le femmine orge di Cipride onorava, esperta dei filtri maliosi di Laide, o terra sacra sulla tomba sboccia, per l'amica di Bacco, non già il rovo, ma teneri calici di candide viole. Vi consiglio di leggervelo.
Sì, sì, ma
vediamo le direttive. Quanto abbiamo pagato? Una cazzata? 5 euro?
Sì, 5 euro, sì.
L'ho pagato 5 euro, si chiama Epigrammi votivi e sepolcrali.
Viene dall'antologia palatina, però.
Viene dall'antologia palatina, esattamente. Edito da Neri Pozza, a cura di Pietro Zari.
Sì, è una, appunto, è una lettura che è una lettura che conviene, appunto, e che conviene fare proprio perché dà anche la capacità di cogliere le molteplici, appunto, manifestazioni del sentimento. Ma rendetevi conto, appunto, quant'è il sentimento, la profondità di animo di queste persone, cioè cosa significa, cosa si manifesta. E questo vi dà anche, al di là dei principi, dei concetti teologici e profondi, vi dà anche l'essenza dell'animo dei singoli.
Sì, vabbè, se vuoi. Il problema è che ciò che il cristianesimo ha distrutto negli esseri umani la percezione del mondo, l'amore per la vita del mondo, l'amore per tutte le cose quotidiane che erano cose sacre, erano attività sacre che facevano le singole persone nell'affrontare la vita, era la loro manifestazione degli dèi, la loro manifestazione del divino. E questo il cristianesimo non l'ha solo annientato, ma l'ha annientato costruendo campi di sterminio, macellando le persone, annientando i loro sentimenti, costringendo le persone alla miseria, portando via tutto ciò che le persone avevano. Ricordiamo per esempio i missionari in Africa, ancora nel 1500, 1600, ma anche dopo, impedivano alla gente locale di coltivare gli orti, di coltivare le zucche, con la pena di morte, cioè ammazzavano la gente che osava avere l'orto, perché la gente doveva venire da loro a elemosinare. Cioè la cosa veramente aberrante, uno che è un missionario cattolico è solo un criminale assassino, è uno che continua in questa scia di morte, di distruzione dell'umanità, ed è veramente una vergogna. Ricordiamo che Wojtyla sta facendo una campagna per far ammalare tutti gli africani di AIDS, cioè una roba veramente infame, cioè squallore enorme, insomma.
D'altronde la sofferenza, l'imposizione della sofferenza, la predicazione della sofferenza è una caratteristica base, cioè nel senso che ovunque il monoteismo si presenta sempre come qualcosa che deve sottrarre qualità, essenza, profondità all'uomo.
Ma se noi pagani vogliamo il piacere della vita, vogliamo affrontare la vita per ciò che è, con passione, con consapevolezza, con determinazione, come possiamo tollerare che delle persone non a se stesse costruiscono la miseria perché a loro piace così, ma impongono agli altri la miseria, la sottomissione, la morte? Come possiamo noi pagani essere con queste persone, cioè tollerare questo tipo di comportamenti? Non sono tollerati giuridicamente, sono solo tollerati se le persone le applicano a se stesse. Ma come possiamo noi essere tolleranti rispetto allo stupro di bambini quando noi diciamo che le persone devono essere messe al meglio per affrontare la loro vita? Come potremmo? Ma questi sono i nostri principi religiosi e non sono i principi del cattolicesimo, che è solo stupro, morte, orrore, come il loro Dio. Questo è il paganesimo.
Sì, perché il problema sempre è questo qua. Il monoteismo non è una religione, un'idea che si ferma e che porta qualcosa alle persone, perché la prima cosa che ogni monoteista chiede è sempre la predicazione, la missione, la conversione, la salvezza degli altri. E questo è proprio un comportamento basilare, è un comportamento sempre voluto e cercato. Cioè, ricordatevi sempre che il monoteismo, che noi attacchiamo così profondamente, è proprio perché siamo consci che il suo richiamo non è fatto dal singolo, perché se uno vuole essere masochista, annientare la propria esistenza, nessuno glielo impedisce.
Noi non strappiamo il rosario dalle mani di una persona anziana che vuole vivere così.
Il problema è che il monoteismo fa questo proprio perché vuole imporre a tutti gli altri comportamenti, perché ricordiamoci sempre il richiamo che ha fatto il Pulcinella di Roma quando dice che ci deve essere un comune valore. E qual è il comune valore che il monoteismo vuole? È sempre l'imposizione sugli altri, è sempre l'occuparsi degli altri, perché noi diciamo ai pagani, se la vostra esistenza è qualcosa è perché voi siete capaci di costruirla, siete capaci di viverla e di farla. Non avrete nessun sostentamento da un salvatore o da un messia, ma sarà sempre nella vostra capacità di vivere. Quello che il monoteismo nega è sempre al singolo la capacità di vivere, la possibilità di vivere. Ed è questo proprio lo scontro basilare col monoteismo, che il monoteismo non può permettere, non può concedere il lusso di pensare che altri possano essere liberi di organizzare la loro esistenza, di scegliere la loro esistenza. E di conseguenza hanno bisogno di imporre questo. Ma il fatto stesso che citava appunto Claudio prima, il fatto che si dichiarano credenti, ad esempio, irrisi. Ma in cosa sono irrisi? Cioè, nel senso che se noi prendiamo i testi del monoteismo, ci sono frasi ridicole, attacchi alla mitologia, all'antica Grecia, all'antica Roma, alle culture di tutti i popoli non monoteisti, e noi non ci sentiamo irrisi perché sappiamo la povertà, lo squallore di chi afferma questo. E invece loro, il fatto che uno gli vada a dire che i loro valori, che i loro principi sono principi criminali, si sentono risi e offesi. Ma questa è una litania che voi sentite spesso dai cattolici. I cattolici, quando chiamano qui, non hanno argomentazioni, non hanno tesi, non hanno capacità di contrastare quello che noi diciamo. E pretendono che noi abbiamo rispetto. Rispetto di cosa? Della loro violenza, rispetto della loro volontà di imporsi sul mondo.
Rispetto di costruire campi di sterminio, rispetto nella loro attività di stupro di bambini, rispetto nella loro attività di attentato al dettato costituzionale. Di cosa dovremmo aver rispetto? Sì. Di un Dio assassino che si vanta di aver macellato l'intera umanità col diluvio universale? Ma gli sputiamo in un occhio, non un rispetto. Cioè, diciamocelo chiaro, ma che cazzo vogliono sti cattolici? Continuare a fare le loro porcate alla faccia delle persone? Insultare le persone continuamente? Millantare un'apparenza per nascondere la loro ferocia? Il documento di Giovanni XXIII, del cosiddetto Papa Buono, è stato mantenuto segreto finché non è stato scoperto.
Da un avvocato, ma veniva
praticato da tutti i vescovi. Cioè, tutti i vescovi coprivano lo stupro di bambini per ordine del loro Papa. Il rappresentante di Gesù in terra.
Se voi pensate il famoso scandalo di quel prete pedofilo che ho processato in Francia, giustamente il giudice aveva chiesto a testimoniare anche il pontefice cattolico di Roma, perché lo reputava responsabile. Cioè, vedete, queste cose sono percepite, cioè, in quanto c'è una continuità di questo, cioè, nel senso che tutti quanti i papi, che siano bravi, cattivi, che siano buoni o che siano infelici, in realtà hanno sempre seguito il medesimo progetto criminoso, potremmo definire in termini legali, cioè nel senso che la loro volontà è sempre stata legata a quello di manifestare il comportamento criminale di Gesù Cristo, che è quello della violenza, della sofferenza e dell'imposizione. E il fatto stesso che ci devono decantare il Papa Buono Giovanni XXIII, in realtà un avvocato che si è caricato dell'impegno di affrontare le sofferenze di gente violentata dai preti, dice: non è vero che questi sacerdoti agivano per una loro malattia o per una loro perversione, infatti, ma c'era una struttura a livello mondiale di cospirazione per coprire questo.
E gli omosessuali non si stanno ancora rendendo conto che li stanno utilizzando proprio per coprire questo, cioè gli stupratori di bambini stanno utilizzando gli omosessuali, cioè la guerra degli omosessuali, proprio per coprire la loro attività di stupro dei minori, e questi non se ne sono manco resi conto.
Sì, ma infatti, cioè, guarda, l'ingenuità è veramente, cioè gli omosessuali sono stati quelli più bastonati della Chiesa Cattolica, da tutti i monoteismi, è significativo, perché c'è stato il Gay Pride in Toscana, e dice uno dei loro rappresentanti, un ex prete, dice: sono stato licenziato dalla ditta Vaticana, ha detto questo prete, perché ci sono due chiese, una è la struttura gerarchica aziendale e commerciale, l'altra è il popolo di Dio, e io mi riconosco in quest'ultima. Cioè, come sembra il discorso che esiste un Gesù buono e una chiesa che può, non può applicare il suo principio. In realtà, ricordiamo sempre che nel monoteismo non ci sono separazioni, non ci sono parti buone o parti cattive, sono tutte quante legate alla volontà sempre di imporre dominazione. Pensate cosa significa che questo sacerdote che si dichiara a favore dei gay dice che c'è la chiesa del popolo di Dio, ma in realtà il popolo di Dio e la chiesa sono la stessa cosa, sono solo strumenti tramite in cui si deve imporre le cose. Perché dobbiamo sottomettere ad approvazione di un Dio veramente malvagio la nostra vita?
In realtà,
eppure i sacerdoti che vanno con i gay fanno questo, cioè vogliono sempre tenere all'interno del gregge. E veramente mi stupisce questa incapacità di comprendere le cose, insomma. Vabbè.
No, ma non è che ci stupisce, Francesco, proprio nell'ordine educazionale questo. Noi abbiamo fatto dei grandissimi sforzi per riuscire a comprendere i meccanismi dell'esistenza e ci siamo impegnati parecchio. Purtroppo le persone credono che tutto gli sia gratis e tutto gli sia dovuto, e credono che i diritti che abbiano gli siano calati dal cielo e non siano il frutto del sangue di milioni di uomini che hanno lottato contro terroristi criminali come Wojtyla, come Giovanni XXIII, come Paolo VI, come praticamente chi si identificava col Dio padrone e che pretendeva come il Dio padrone di stuprare gli esseri umani. Cioè, non ci si rende conto che ciò che esiste in questo momento è perché altri hanno lavorato affinché l'esistente fosse in questo modo, ed è nostro dovere dare ai nostri figli migliore di quello che abbiamo trovato. È un dovere anche costituzionale, oltretutto.
Claudio, ti diamo il via alle telefonate, visto che abbiamo ancora un quarto d'ora.
Sì. Allora, diciamo questo: in internet noi stiamo mettendo un po' tutto quello che è il nostro pensiero, che sono le nostre cose, e internet sta funzionando piuttosto bene, anche perché sta sviluppando quel che... Pronto? Pronto? Vabbè.
Non si sente niente, Claudio, eh?
No. Sì, ma non riesco neanche a sentire niente.
C'è il pulsantino forse sopra? Sono...
Pronto? Pronto?
No, ma il pulsantino sopra il telefonino.
L'ho provato.
No, quello sopra sul mixer. Aspetta che vengo lì.
Sì. Pronto? Sì, si sente, dai.
Sì, bene, grazie. E io volevo dire, i cristiani hanno fatto la guerra di religione con i ortodossi, per far sì che i nostri contadini fossero sterilizzati, perché con la guerra i russi contadini erano sul greco, e la guerra li ha fatti sterminare le nostre armate cristiane. E allora, quando abbiamo perso la guerra, il Papa ha cercato di sterilizzare noi per fare produzione e sviluppo, dando colpa ai comunisti russi. Allora, Non volevo colpire le famiglie, perché quando nasceva i scandali come sono nati nel mio paese, facevo uno scandalo enorme nelle famiglie, gli stranieri. Allora il Papa ha tremato di fronte a questa sterilizzazione perpetua fatta contro il circente. Allora per questo ha fatto quella legge. Ma quello che era a fuoco, volevo dire io, è uno scandalo che è successo in questi giorni qui. Adesso parlano le radio, parlano tutti, e invece è uno scandalo cristiano. E qui ci troviamo di fronte ai corriere degli ortodossi ebraici che sono stati fatti saltare in aria. Loro, noi non possiamo parlare come delle loro religioni, cristiani ebraici, ma preti. Noi non possiamo parlare noi non possiamo parlare come dei laici come le loro religioni, perché dobbiamo sapere. Allora, quando il prete fa il paese per fare la sagra, allora mai il prete capito. Questo discorso, e questo bisogna farsi a tutti.
Va bene.
Perché il discorso è che se noi altri non possiamo parlare come le loro regioni, il discorso è che gli arabi hanno fatto bene, fa saltare,
okay.
Gli altri
fa saltare. Ciao Alessandro. Ciao.
Va bene, questa è l'opinione di Alessandro. Beh, naturalmente
ogni monoteismo ha sempre l'integralismo, ha sempre il fondamentalismo, che poi ci sono varie gradazioni. In realtà il monoteismo è unico, e se neanche si fanno una guerra fra di loro è soltanto per necessità temporanee legate a fattori secondari, e poi alla fine sappiamo che il monoteismo tornerà a essere unico, insomma.
Torniamo un attimino a noi, Francesco. E il 20 settembre teniamo presso il Bosco Sacro di Jesolo il rito dell'equinozio d'autunno. Pertanto tutte le persone interessate sanno che il 20 settembre teniamo presso il Bosco Sacro di Jesolo il rito dell'equinozio d'autunno. Nel rito dell'equinozio d'autunno noi cominceremo il rito di entrata nei mondi oscuri, entrata nel silenzio, perché l'autunno è l'inizio e la fine dell'anno e la preparazione per la nuova situazione che avverrà, cioè l'inverno. Pertanto il rito che terremo il 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo sarà appunto il rito di entrata nel silenzio, sarà una specie di rito di Angerona, un antichissimo rito, e vedremo come verrà impostato, perché là c'è il fuoco e c'è il cambiamento di ottica nella relazione fra l'uomo e il fuoco. Tutte le persone che parteciperanno si portino una seggiolina portatile, possibilmente. Dopo vi spiegherò perché.
Allora, appunto, sabato 20 settembre al Bosco Sacro di Jesolo, equinozio d'autunno. Questa è sempre una delle nostre programmi della Federazione Pagano, come attività proprio pratica, concreta, di attività religiosa, di rito religioso. E questi, diciamo, sono i quattro cardini che ci siamo dati assieme al devoto di agosto.
E quel rito sarà un'introduzione proprio per incontrare gli dèi, perché quel rito cercherò di organizzarlo in modo tale da portarvi a contemplare il mondo, cioè a contemplare gli aspetti inusuali del mondo. Poi di questo magari ne parleremo durante il dibattito che terremo sulla contemplazione, però nel rito del 20 settembre vi insegnerò praticamente come afferrare l'aspetto inusuale delle cose, pertanto sarà anche abbastanza importante, diciamo, la partecipazione. Non terrò il dibattito sulla meditazione a settembre, perché con i turni del lavoro non ce la faccio, pertanto rimanderemo a ottobre. D'altronde i dibattiti sono già pronti, insomma, non è che serve molto lavoro.
Sì, anche perché appunto, insomma, siamo, come vedete, i calendari manteniamo sempre un'attività costante, perché è stato sotto d'estate, c'è stata la Devotio, le trasmissioni, adesso l'inizio d'autunno. Andare a sommare anche una conferenza era un attimino
eccessivo,
impegnativo, insomma.
Ricordate che comunque il rito nostro, chi ha partecipato lo sa, ha sempre i momenti, sempre c'è c'è una parte del rito che è seria, che è la parte centrale del rito, ma poi c'è il momento del piacere dello stare insieme, e nel momento del piacere dello stare insieme si può chiacchierare e discutere di tutto. Pertanto,
ma infatti appunto non è...
Pronto? Buongiorno.
Allora Leandro, senti una cosa. Mi ho letto il libro di Luigi Cascioli, La favola di Cristo. Voi altri non ci conoscete,
no? No.
Vabbè. Allora, cosa ho letto? Che c'è la creazione di una nuova associazione. Ossia in Francia, ero praticamente integralmente. Dichiarazione prefettura di polizia di Parigi. Due punti, associazione per la ricostituzione dell'inquisizione. Oggetto, ricostruire l'inquisizione, che dovrà soprattutto distruggere gli scritti apposti alla Chiesa cattolica e impedire la propagazione attraverso altri mezzi di questo genere di idee. Cosa che comporta naturalmente la lotta contro le eregie e le false religioni e ideologie, data di fondazione 17/9/96. Questo qua è l'integralismo cattolico che vi ha di combattere, e che è perfettamente ragione di combattere.
Sì, ma però guarda che queste sono cose abbastanza secondarie, sai.
No, va bene, siamo stati, questo è soltanto un preambolo.
Certo.
Dico, ho letto la Bibbia, mi sono convinto che nessun cattolico abbia mai letto la Bibbia. Io non mi considero neanche cattolico, sinceramente. Mi sono spiritista di Allan Kardec. Lasciamo stare. Non mi sento cattolico. Mi ho letto la Bibbia, Ghino 2, uno dei testimoni di Geova, una cattolica. La leggo soltanto per criticarla. Perché se uno legge il Levitico, resta impressionante che sia due pagine di gente che resta messa a morte.
Sì,
per
sì.
Motivi che adesso c'è già un mese di guerra. Niente, perché se uno offende il padre e la madre non gli fa niente. Praticamente la Bibbia la legge soltanto tre quarti, metà dei sacrifici animali. Che spiega soltanto come che si va a costruire il tappa sacrificio, come si va a sgozzare l'agnello, come si va a sgozzare il bue, che non capisco assolutamente cosa che gli interessa il signore dell'agnello bruciato, ma sinceramente non lo so. E metà è soltanto di sterminare i nemici, benissimo. Mi vorrei che la gente cattolica leggesse la Bibbia e leggesse anche questa favola di Cristo, che sinceramente è una favola. Ecco, oltre questo,
la favola di Cristo. Può dare i riferimenti che mi
come?
L'autore come si chiama? La favola di Cristo, l'autore è?
L'autore della favola di Cristo, com'è?
Luigi Cassioli. Ma
Luigi Cassioli.
Vedo anche l'indirizzo. Un attimo, Luigi Cassioli. Ma mi pensava, siccome qua mi regalò un mio amico, che la l'ha trovata il vostro sito internet, mi ha detto.
No. No, cioè, non l'ha trovata su un altro sito, deve averla trovata
allora,
qualche.
Allora, siccome è un vostro collega, adesso lo dico subito.
Allora,
Luigi Cassioli. Viterbo Italia, Viterbo 01020 Roccalvecce,
Roccalvecce il paese. Sì.
Allora, Luigi Cassioli 01020 Roccalvecce, Viterbo Italia. Sia favola di Cristo. Vi spedisce il prezzo di 20.000 più di mio pagato 20.000 più spese postale, sarà 23-24.000 lire.
Sì, ok.
Ma mi vi consiglio di leggere sinceramente qua è tutto quanto gli eccidi, i massacri che fa il Dio della Bibbia, che mi personalmente rinego completamente. Oltre a questo io ho letto altri libri praticamente dopo che sei anche i Vangeli apocrifici a proposito dei Vangeli, questo Luigi Cassioli dice che nel 300 dopo Cristo la Chiesa Cattolica all'inizio della sua propagazione che c'era più di 60 Vangeli apocrifi.
Sì, è vero.
Allora, per non sapere qual era quello buono, cosa hai fatto? Hai fatto il giudizio di Dio. Dimmi, se tu dici, ma l'altare, hai detto, aspettiamo che il Signore Dio mi dà un segno.
Sì.
E la mattina dopo scende là,
sì.
E ha trovato tutti i Vangeli per terra, eccetto che i quattro che
sì,
conoscevo
sì.
Tutti.
Sì, sì, fa parte della...
Tutta la notte, Allora, qui che i quattro che gli sti parboni, e se qui che attualmente praticamente conosciamo.
Sì.
Ma non capisco, più di 60 Vangeli.
Ma comunque guarda che Nagamadi, nel deserto del Sahara, è stato trovato tutta una serie di Vangeli distrutti, Quelli che sono stati distrutti sono stati trovati una parte.
Se tu pensa che la Chiesa Cattolica l'ha avuto 2000 anni, non dico 2000, 1950 anni di tempo per distruggere,
certo.
Cambiare
sì.
E dopo senza contare che ogni volta che veniva scuronato che i can qua che continua a far così senza contare che la Chiesa Cattolica e i tempi mi dovevo avevo detto c'era i certosini che copiava,
certo,
non usare mie foto di tipografia come adesso,
no, fare censura,
esattamente, chissà quante volte che gli hanno manipolato, cancellato e aggiunto chiaramente a suo favore, logico,
certo. Ovvio.
Senza contare che il popolo a quel tempo non poteva assolutamente leggere i libri sacri.
No, non leggeva neanche, era vietato a leggere.
No, non poteva assolutamente, perché sennò già era l'eresia a fare i vari. E tenere presente un popolo, tenere unito un popolo con rogo, con i fascini sotto il cuio, è molto semplice.
Sì.
Come che ha fatto tutte le dittature.
Certo.
Ecco, mi vorrei parlare questa Bibbia, è un libro che tutti conosce solo come si chiama, Bibbia, con la B, I-B-B-A, basta.
Ma
nessuno sa il contenuto.
Sai qual è il problema? Che quando uno lo lese, e si identifica sempre con i cowboy che fa fuori gli indiani,
sì.
Cioè si identifica con il dio padrone che fa strage e non con la gente che viene macellata.
Sì, perché oltre a parlare dei sacrifici di bestie, del signore che piace soltanto sentire l'odore del sacrificio.
Esatto,
l'odore... Dopo un'altra cosa, se uno legge la Bibbia, il primo omicida, il primo assassino è Staccaino. Scusa un attimo, mi faccio un esempio. Se mi go due cani e caresso solo che uno, l'altro, il giorno è stato rosso, questa cosa è normale, no? Benissimo, secondo la Bibbia, il Signore prediceva soltanto Abele, perché Abele che dava i primigeniti del gregge, che offriva. Anzi, per mettere una roba, se mi quando già piccolo, pensavo che offrire un capretto o un agnello a Gesù, al Signore, non a Gesù, al Signore, perché prendiamo abbiamo prima Gesù, fosse sollevarlo in cielo e dire al Signore questo qua ti offro a te, per metterlo per terra, che il Pasqua è assi, no? E invece devo già farlo, sgozzarlo, chiaramente devo sgozzarlo, squartarlo e buttarlo in cima al fuoco. E come il barbecue e il brasone arrosto che fa un buon incenso, il Signore si mette in cima al fuoco.
Esatto, cioè non è che loro lo ammazzavano e se lo mangiavano, no, lo bruciavano tutto.
Esatto.
Sì, non è come i sacrifici pagani che si ammazzava la bestia e poi la si mangiava.
Sì, è vero. Zavero, io bruciavo completamente.
Tutto, olocausto si chiama.
Ecco, ma oltre a questo, allora Dio guardava di buon occhio le offerte di Abele che gli offriva il primo genere del grede, perché Abele faceva il pastore. Caino faceva il contadino.
Esatto.
E non che offrì, e non puoi offrire, facendo il contadino, si vede che quel tempo già era i primi lavori, già era smistà, cioè uno contadino, poi avere gregge, fermi ipotesi, perché...
Sì, va bene, facciamo ipotesi.
Ecco, non avendo i primi genitori, doveva offrire le primizie della terra. Gesù e Dio non guardava di buon occhio le offerte di Caino. Caino, preso dalla gelosia, dalla rabbia e sconforto, ammazzò Abele. Ma non sta mai Dio, non mi sta Dio a incitarlo ad uccidere il fratello.
Certo. Sì, sì, beh, ovvio.
Il discorso di che ho fatto prima è lampante.
Certo.
Torniamo al discorso...
Devo metterti giù perché chiudo la trasmissione.
Aspetta, andiamo un po' di più avanti.
Dai, allora, velocissimo.
Nel 300 dopo Cristo, dopo vari baruffe, che se Gesù è la divinità, Gesù è una divinità, nel concilio di Nicea, nel 321, che ha stabilito che Gesù è Dio.
Sì.
Dopo 320 anni.
Certo.
Dopo 1500 anni, nel 1500 è rotto il concilio di Trento, che stabilì che la donna ha l'anima.
Sì.
Prima già era incerto se la donna ha l'anima. Per la sbrancata dei voti, dichiarà che la donna ha l'anima. Già dichiarà che il pontefice è l'infallibile, punto domanda.
Infatti abbiamo visto Giovanni XXIII stuprare i bambini.
Omri già anche io come gli altri.
Sì, giusto, certo.
E oltre a quello, Iga dichiarà che la Madonna la sta in cielo. Dopo 1500 anni ha scoperto che la Madonna sta assunta in cielo col corpo.
Sì, era una cartolina.
Non posso capire, mi credo lo spirito, ma quel corpo, insomma, dovrei trovarlo adesso in orbita, no?
Certo.
Ecco. Se uno pensa ragione, invece di creare ciecamente e dire mamma mi ha insegnato così, mamma pare mi ha insegnato così, se uno ragiona con la sua testa, ciappi, Dio li sapi e li butta via, che Dio sinceramente, li butta via.
Devo buttarti giù.
Va bene.
Ciao, ti aspetto alla prossima.
Ciao.
Allora, ricordatevi che questa sera farò la trasmissione comincerò a fare la trasmissione, diciamo così, sulle superstizioni. Naturalmente il documento lo leggerò la prossima volta, che la prossima volta non sarà il 28 perché non sono in radio il 28, ci sarà solo Francesco, sarà il giovedì dopo che concluderò sulle superstizioni. Ciao a tutti,
ciao.
E a risentirci stasera alle ore 20:19. Ci
sentiamo giovedì, ciao.